Buon pomeriggio, eccoci al 2 aprile. Avete ascoltato due audio che sembrano così diversi, ma servono per inquadrare un po' il discorso che oggi ci può essere di stimolo per la riflessione, non per la meditazione, perché la meditazione, lo sappiamo, deve essere fatta in silenzio. Anzi, colgo l'occasione per ricordare a chi ha seguito l'MPA, siete quasi, quasi tutti che l'avete seguita, che c'è tutta una serie di cose da fare dopo la discesa a zero. Sicuramente lo sapete. Se per caso avete dimenticato qualcosa, mi scrivete privatamente, magari se serve lo dico. E comunque per chi invece non avesse fatto l'intero corso, sappiamo che la cosa importante è dopo lo zero di respirare, essendo consapevoli del respiro. È un modo meraviglioso per incantare la mente, perché la mente è sempre attiva, ha sempre pensieri che passano da destra, da sinistra, da tutte le parti, e per non essere noi pensati, vogliamo recuperare il pensiero vivente, quello autentico, quindi dobbiamo fare spazio significa quindi creare un vuoto tra un pensiero e l'altro. Dico questo perché sicuramente i pensieri poi passano, però è grandissima impresa restare in quel vuoto il più possibile, poi torna di nuovo un pensiero e pazienza. Lo lascio andare e quando ritorno nel silenzio, nella consapevolezza, do il benvenuto a questa consapevolezza. Le dico bentornata, ogni volta bentornata, bentornata, perché è una realizzazione suprema quella di accorgersi di aver pensato e che invece posso ritornare al silenzio, cioè senza il pensiero. Anche se succede poche volte, se 50.000 volte ricadete nel pensiero, è un esercizio fortissimo che quindi vale la pena continuare. Allora, questa cosa della mente, no? La mente, l'abbiamo detto più volte, dovrebbe stare all'interno del corpo. All'interno del corpo è raro che ci stia. E ve ne rendete conto se, per esempio, quando state lavando una tazza pensate a un'altra cosa. Ve ne rendete conto se mentre state facendo la doccia vi ricordate dei like che avete ricevuto su Facebook. Ecco, sono tanti momenti che possiamo analizzare, no? Per cui durante la giornata lo sappiamo, è difficile, abbiamo fatto varie volte delle proposte, ricordiamoci ogni volta che tocchiamo la maniglia ritorno al presente, ogni volta che faccio questo pezzetto di tragitto, oramai insomma dalla cucina al bagno e tragitto che facciamo, ogni volta che faccio questo tragitto mi ricordo della presenza. Ecco, e sono tutte esercitazioni che vanno fatte perché la mente non deve andare da un'altra parte. Ecco, e a questo proposito volevo proporvi un'immagine che è antichissima, che viene riproposta spesso dai conferenzieri, dai maestri spirituali, che comunque ultimamente ci ha lavorato molto Gurdjieff, ed è la carrozza alchemica. Lui paragona l'essere umano a una carrozza. E trainata da cavalli, perché stiamo nei tempi un pochino più antichi. Il carro, la carrozza in sé è il corpo fisico. I cavalli che portano la carrozza, che di solito ne vengono rappresentati quattro, però insomma possono anche essere di più, sono le emozioni, sono i sentimenti, quindi è la parte emotiva nostra. Ecco perché ce ne stanno almeno quattro, perché noi dei sentimenti ce ne abbiamo a bizzeffe. E il cocchiere è la mente, quindi l'intelletto, il raziocinio, e Diciamo che la persona che viene trasportata invece è il sé superiore, è l'anima, è la parte sacra di noi. Ora, che succede? Che spesso questa parte sacra di noi è addormentata, nel senso come quando diciamo che il maestro, cioè che il padrone di casa è partito per un lungo viaggio e ha lasciato la casa in mano ai servitori, è molto simile come racconto, e il maggiordomo deve essere attento a quello che fanno i servitori perché altrimenti la casa va in fiamme. Ecco, la stessa cosa succede nella carrozza, che è un altro tipo di esempio molto molto calzante secondo me. E quindi se è addormentato, chi è che comanda? Comanda, talvolta può comandare il pensiero, e allora i cavalli possono andare dove ho deciso di farli andare. Ma talvolta si impennano questi cavalli perché magari anche il cocchiere si è addormentato. E così vanno per conto loro, per una strada che non si sa quale debba essere. E il corpo viene trasportato di qua e di là e magari si rompe una ruota, si impolvera, perché va per strade dove non dovrebbe andare, sempre per l'errore che è stato fatto di trasportarlo dove, e così il nostro corpo fisico può anche ammalarsi proprio per questo, perché la mente va da una parte, i sentimenti vanno da un'altra e il corpo sta lì e spesso magari va pure per conto suo. E quindi noi, queste tre componenti nostre, è proprio il caso di riorganizzarle, di fare in modo che siano unite. Questo è lo scopo della meditazione. Perché guardiamoci dentro, ecco, in questo periodo di quarantena, l'abbiamo detto, possiamo vedere molto meglio molte, molte cose che prima vedevamo di sfuggita perché eravamo presi da altre cose. Ora c'è una sorta di lente di ingrandimento che ti mostra perché stamattina eri un po' agitata, lì per lì magari non l'avresti capito, no? Se fossi dovuta andare di corsa a lavorare, ti saresti distratta al bar con la collega. Però invece oggi è successo che ho percepito un'emozione che non dovevo, che non mi faceva piacere, e quindi la guardo, l'analizzo, perché è andata l'emozione da sola, dove era andata la mente in quel momento, che pensiero avevo fatto che poi senza volerlo l'ho trasferito alla mia parte emotiva, e come mai poi mi è venuta quella specie di mal di testa. Cioè, ecco, capite? È tutto questo scoordinamento che, lavorandoci con tanta calma, è molto proficuo andare a guardare in profondità tutto quello che accade, ma sempre con serenità, senza stress, soltanto come un analista che analizza e che vede in profondità le cose per cambiarle, per arrivare a far stare vivo, luminoso e attivo e quel passeggero che sta lì sulla carrozza. Quello siamo veramente noi. Capito? Cioè, è questa la cosa importante. Il nostro vero io, il sé superiore, la parte solare nostra, è lì, è il passeggero su questi tre veicoli, che sono al suo servizio e che però se la comandano, invece di obbedire a quello che lui dice, dicono che dorme, fanno finta di non sentire, perché in realtà c'è questa voce dell'anima. Si può chiamare anche così perché ognuno poi lo chiama in un altro modo, ma comunque la parte sacra nostra, l'anima ci parla continuamente e sa bene dove vuole portarci, dove dobbiamo andare. Chiediamolo all'anima che cos'è che dobbiamo fare oggi, che cos'è e in che modo dobbiamo lavorare e in che modo dobbiamo pensare, perché l'anima lo sa. invece, nella favoletta che ci ha letto Ernesto, avete visto, intitolata La mosca cocchiere. Addirittura, chi è questa mosca? Quella mosca è il nostro ego. È buffissima perché è piccola piccola, non conta niente, eppure è un po' una sporcacciona perché non è un'ape bella che fa il miele, è un animale così che ama le cose un pochino meno pulite e quindi va, dà fastidio a quello, a quell'altro, critica questo, quell'altro. Alla fine, dopo che ha fatto tutto questo lavoro, che è soltanto di giudizio, di intromissione, di confusione, è convinta di aver fatto lei qualcosa. E così Jean de La Fontaine dice: molti uomini sono così. Posso dire la mia, tutti siamo così. Perché in realtà questo ego. Questo personaggio plurisfaccettato, multipersonale, pieno di piccoli io che compongono alla fine questa entità che è dolorosa, che non sta mai bene, cioè pure questo, scusate, ma almeno stesse bene l'ego, no? Sta sempre male, sta sempre aggravato, gli dà sempre fastidio tutto. È sempre infelice perché non conosce la gioia la conosce il passeggero, la conosce l'anima lì che sta sulla carrozza. Perché la conosce? Perché è come i semi che ci ha letto Alessandra si aprono al sole, il passeggero è collegato con il sole, quindi ha questa possibilità di germogliare in noi. Ecco, allora. Adesso ci mettiamo al lavoro, ma non pensiamo più a questo, ci penseremo dopo, perché adesso, quando suonerà la campana, andremo a rilassarci con la nostra discesa a zero e a respirare con consapevolezza. A tra poco.